di serata d'agosto, ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa, ciminiere non fermarsi mai.
Beh, sono le 12. Sta per iniziare Corrispondenze Operaie. Corrispondenze Operaie, il programma di inchiesta ed approfondimento sulle lotte del mondo del lavoro.
Mi piace ancora sentire pioggia cadere il vento, e il tempo fermo in silenzio, dimenticarmi, ma sono un sogno rinchiuso ancora, dentro la forza lavoro. Per me parlo un contratto e posso solo sperare che basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione, a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro.
Ricordiamo il conto corrente postale della radio.
Vorrei venire a cercarti.
Per sottoscrivere a Radio Onda Rossa 61804001 e il telefono della radio 06491750.
D'estate, ma il tempo è pane per pochi, e hanno soltanto gli avanzi, e quel poco che resta. Mangiate soldati stanchi, le truppe marciano per 8 ore, le altre 16 per recuperare, perché domani è ancora guerra e stai 30 anni in prima linea. Allora basta lavoro e l'Occidente affonda e basta produzione, a rischio l'estinzione, l'aria che migliora, la gente si ritrova, basta lavoro, dico basta lavoro. Ciminiere non fermarsi mai.
Ok, sono le 12:06 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento con la prima corrispondenza di oggi, con Alessandra di Otelia. Pronto? Ciao Alessandra.
Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno.
Ciao, vabbè, oggi abbiamo una voce un po' a quanto rago, oltre il tombale, insomma, però... Cerchiamo di farla anche oggi, la trasmissione. Quindi vabbè, ti lascio subito la parola, cercando di andare a spiegare intanto quali sono gli ultimi aggiornamenti di questa vicenda ormai annosa, insomma, di Otelia. Le cose che ti volevo chiedere oggi sono due, insomma. Uno, diciamo, il comunicato stampa che è uscito da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che appunto dice che sono stati approvati i programmi di cessione sia di Agile che di Otelia, diciamo la parte con la fibra ottica, insomma la Bad Company, la Good Company, e poi andare a parlare anche del piano che avete presentato voi lavoratori di riprogettazione industriale. Però intanto andiamo col primo punto, insomma, quello del Ministero.
Sì, praticamente il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato i piani di cessione e noi avevamo chiesto che fossero riunificate le due aziende, invece questo non c'è stato. L'unica garanzia, diciamo, l'unica cosa per cui il Ministero ci è venuto incontro è quello di emettere i bandi di gara insieme, dichiarando anche che, se è vero che come pensiamo noi, il mercato ci darà ragione nel momento dell'acquisto. È evidente che noi pensiamo che se le aziende sono riunificate, probabilmente, cioè, ci sono maggiori probabilità che un investitore, che effettivamente un imprenditore che voglia fare impresa, acquisti tutta l'azienda con i due rami unificati e possa effettivamente fare diciamo impresa e sviluppo su una diciamo una parte abbastanza tecnologica e dove c'è praticamente la rete e dove ci sono le professionalità per mettere insieme le due aziende. E è evidente che così non ci crediamo, nel senso che probabilmente arriverà l'interessato ai 13.000 km di fibra ottica fregandosene altamente di quello che c'è nell'azienda Agile, quindi acquisterà Eutelia e così il Ministero ci dimostrerà che avevamo torto, ma chiaramente non era questo quello che noi chiedevamo. Noi chiediamo che le due aziende vengano rimesse insieme perché pensiamo che ci siano delle prospettive di sviluppo sia per l'azienda ma soprattutto per il paese, perché se è vero che il futuro è sulla integrazione tra information technology e telecomunicazioni, e noi con le due aziende insieme ci siamo, anche perché sono 2 anni e mezzo, 3 anni dal momento dell'acquisizione, dal 2006, che ci dimostrano che quel progetto, che cercano di farci capire che quel progetto è interessante, quello di integrazione. Noi effettivamente l'abbiamo reputato interessante, il problema è che quel progetto è capitato in mano a non imprenditori ma delinquenti, per cui l'unico obiettivo che avevano era quello di portarsi via dei soldi, l'hanno fatto e chiaramente il progetto non è mai decollato perché non è mai partito. E quindi,
tra l'altro, insomma, se lascia, diciamo, all'arbitrio del libero mercato la capacità di acquisizione di un'azienda, quindi il futuro, fra l'altro, di tutti i lavoratori che stanno là dentro, insomma, mi sembra una scusa che non si usa più neanche dagli anni, insomma, agli anni 40.
Ma assolutamente, ma poi senza neanche
Adam Smith pensava.
Senza neanche incentivare magari le aziende che invece pescano dal serbatoio della cassa integrazione e quindi salvaguardano i livelli occupazionali, allora a quel punto potrebbe anche avere un minimo di senso, ma così è lasciata proprio al libero mercato, per cui arriverà il miglior offerente, non lo sappiamo, magari qualcuno già deciso dal Ministero dello Sviluppo, non lo so, è stata talmente una vicenda talmente oscura che possiamo aspettarci di tutto ancora, insomma.
Diciamo che fra l'altro, insomma, sono state avviate molte volte altre gare di acquisizione andata a vuoto, sbaglio?
Diciamo che noi sappiamo che ci sono degli imprenditori che si sono presentati al Ministero dello Sviluppo Economico, diciamo, mostrando interesse sulle due aziende, su tutto il perimetro. Poi offerte diciamo concrete e significative no, non ce ne sono. Sappiamo che ci sono dei contatti col Ministero dello Sviluppo Economico e non capiamo per quale motivo il Ministero dello Sviluppo Economico questi contatti e queste proposte le ha messe nel cassetto. non abbiamo capito ancora bene perché.
Infatti, appunto, no, mi ricordavo bene che comunque nel corso degli anni sono state spaventate offerte e quant'altro, che insomma è strano che il ministero non le abbia comunque rigirate alle organizzazioni sindacali e dai lavoratori, come fa fra l'altro con tutte le altre aziende, insomma, esatto. In altri casi, perché comunque noi ci ricordiamo che la vicenda di Eutelia e di Agile, insomma, rientra in un grande panorama, insomma, abbastanza fosco e nebuloso, e fra l'altro, appunto, si parlava, insomma, erano usciti degli articoli su alcuni giornali dell'acquisizione della rete a fibra ottica, insomma, quindi la parte contenente dentro Eutelia, cioè contenuta dentro Eutelia, e da parte, insomma, di Berlusconi della Mediaset. Poi questa cosa è andata un po' in cavalleria nel corso di questi anni, anche grazie, insomma, alla vostra lotta, esatto. E quant'altro, però, insomma, sembra che quel piano originario, per cui anche allora Landi, insomma, ha fatto tutto quello che ha fatto, insomma, vada comunque avanti senza nessuna preclusione di merito, insomma, continuano a far sì che Berlusconi possa comunque acquistare tramite una sua controllata, eccetera, eccetera, la fibra ottica di Eutelia. Questo perché? Insomma, perché la fibra ottica permetterebbe a Berlusconi di entrare in campo con quei famosi, cioè andando a partecipare a quella famosa, insomma, progetto di ristrutturazione nazionale della rete a fibra ottica, di cui, guarda caso, i fondi ministeriali sono ancora congelati da anni, insomma, esatto. E non è un caso questo qua.
No, assolutamente.
E quindi, insomma, questo sembra continuare ad andare avanti, giusto?
Assolutamente, ma infatti l'interesse ancora del governo, del Presidente del Consiglio rispetto a questa roba tiene ancora bloccato tutto, perché si era partito con un investimento di 800 milioni, arrivati a 1,5 miliardi, e nell'ultima invece mille proroghe hanno stanziato solamente 30 milioni di euro, mi sembra, per rifacimento e per investimenti sulla fibra ottica, quindi è evidente che c'è ancora qualcosa che blocca il progetto di sviluppo su telecomunicazioni e information technology. Quindi ti dicevo, noi abbiamo riscontrato nel corso degli anni in questa vicenda abbiamo trovato delle situazioni veramente oscure, per cui non ci sorprende più nulla rispetto a questo, come non ci sorprende il fatto che il Ministero, l'ultima volta che l'abbiamo incontrato dopo l'assemblea, noi eravamo in 300 in quell'assemblea, 300-400 persone, siamo andate in corteo non autorizzato lì sotto il Ministero dello Sviluppo Economico, siamo riusciti ad ottenere un incontro con il direttore generale, il dottor Bianchi, il quale ci ha semplicemente spiegato come funziona l'amministrazione straordinaria e quindi che noi avremo, male che ci vada, altri 33 mesi di cassa integrazione e poi la mobilità. Allora noi dal Ministero dello Sviluppo Economico, chiaramente, visto l'evolversi della vertenza, ci aspettavamo qualcosa di più che la spiegazione dell'amministrazione straordinaria. Insomma, non ci basta sapere che abbiamo 33 mesi di cassa integrazione, noi stiamo tentando di portare avanti un progetto che è quello, appunto, che spiega a chiunque è interessato, chiaramente gli imprenditori lo sapranno già, quelli che vogliono fare impresa, che secondo noi il fulcro dello sviluppo del paese è sul progetto di integrazione fra information technology e telecomunicazioni. Noi in questa partita ci vogliamo stare semplicemente perché c'eravamo in quella partita e quindi vogliamo ritornarci, non è che ci vogliamo stare e ci vogliamo imporre, noi c'eravamo in quella partita, noi eravamo un'azienda unica che aveva telecomunicazioni e information technology, poi per motivi, appunto, per speculazioni finanziarie siamo stati scaricati, beh, noi vogliamo riprenderci quello che era nostro e quindi non è solo un problema di giustizia, stiamo dimostrando che il progetto può andare avanti se c'è qualche imprenditore intenzionato veramente a fare impresa. E quindi stiamo tentando di portare questo nostro progetto in giro abbiamo fatto un'assemblea in giro per le sedi istituzionali, abbiamo chiesto anche un'audizione in Parlamento rispetto a questa cosa e stiamo aspettando una risposta, chiaramente abbiamo fatto una richiesta per un'audizione, abbiamo pensato perché Marchionne è andato a illustrare il suo piano industriale, non possiamo farlo noi come lavoratori e quindi stiamo tentando questa carta per spiegare, appunto, alle istituzioni che il nostro progetto è valido e quindi siamo in attesa di una risposta, adesso penseremo come muoverci anche per sostenerla.
Comunque due sono i punti fondamentali, insomma, per il mantenimento almeno dei posti di lavoro. Insomma, uno è sicuramente il riaccorpolo di Agile ed Eutelia in un'unica azienda come era, insomma, prima, e fra l'altro, e poi a livello di programma industriale, mantenere appunto insieme la parte delle telecomunicazioni con la rete, insomma, che ha Eutelia, anche perché, insomma, si capisce bene che con la digitalizzazione del segnale riguardo alla comunicazione, insomma, non solo quella televisiva, e naturalmente lì il nuovo piano cioè strategico nazionale rispetto ed economico rispetto appunto a quello che è l'informazione e la comunicazione oggi, non solo in Italia. Quindi appunto tutto questo gioco che ci sta dietro con Berlusconi, con la Telecom, ma anche, insomma, tutto quello,
certo,
che è successo,
certo,
tutto quello che è successo con Sparkle, e riguarda questa partita qua, e sono tantissimi soldi, insomma, ancora congelati da anni. Quindi questo è una parte importante per permettere appunto ad un'azienda come la nostra di ritornare un'altra volta a fare quello che faceva,
certo,
insomma, prima. Però ora una parentesi, io mi ricordo, e comunque o sbaglio, che il giudice aveva previsto comunque in una sentenza il riaccorporo cioè di Agile dentro Eutelia, o sbaglio?
Guarda, lì effettivamente è successo questo. Noi abbiamo fatto un articolo 28 per l'antisindacalità della cessione, e in primo grado il giudice, anzi la giudice, ci ha dato ragione, ma è andata oltre il fatto di darci ragione, perché la di rispettare i termini, non erano state comunicate alle organizzazioni sindacali, quindi, diciamo, dal punto di vista formale è andata oltre, chiedendo alle parti, quindi sia Eutelia e ad Agile, di rimuovere gli effetti di quella cessione. È evidente che gli effetti della cessione sono anche il passaggio dei lavoratori, per cui noi siamo convinti di aver vinto, cioè dal punto di vista della magistratura, su quell'articolo 28. Dopodiché chiaramente le aziende hanno fatto ricorso. Il ricorso, mentre noi eravamo lì sotto in presidio, abbiamo sentito con le nostre orecchie il giudice che leggeva il ricorso, praticamente l'esito, la sentenza del ricorso, e che diceva che il ricorso presentato da Eutelia veniva rigettato, per cui nel momento in cui tu, come sentenza di secondo grado, rigetti il ricorso fatto da una delle parti, è evidente che confermi la sentenza di primo grado. Dopodiché, dopo 3 giorni, sono uscite le motivazioni, noi siamo andati a leggere quelle motivazioni, che sono praticamente in contrapposizione netta col dispositivo della sentenza, perché è vero che rigetto, ma effettivamente in parte, per cui il giudice dice: sì, voi avete ragione su tutto, anzi, se io venivo informato immediatamente, potevo intervenire durante i 25 giorni, io l'avrei bloccata immediatamente la cessione. È evidente che un giudice non può intervenire nei 25 giorni in cui va avanti la procedura di cessione, perché non è, i tempi sono talmente lunghi che nei 25 giorni nessuno riuscirebbe ad intervenire. Quindi ci dà ragione sulla. Dopodiché però dice: io non posso far nulla perché non è mio compito intervenire sull'andamento della cessione. Quindi noi chiaramente faremo ancora ricorso, anche se sappiamo benissimo che quella sentenza è in linea con la Cassazione, quindi sappiamo anche che è molto complicato arrivare ad una sentenza diversa e quindi riprendere la sentenza di primo grado. Sapevamo che quella di primo grado era una sentenza particolare, e ce la siamo tenuta stretta, però è evidente che adesso diventa più complicato. È vera una cosa, comunque, che sono arrivate le prime condanne per bancarotta fraudolenta, tra l'altro con patteggiamento, quindi in qualche modo è stato riconosciuto il reato, e sono arrivate sia per la parte di Eutelia che per la parte di Agile, quindi sono stati condannati sia il management di Eutelia che quello di Agile, che sono i 4 dei 9 arrestati che hanno patteggiato la pena. Quindi noi adesso procederemo chiaramente con le cause individuali, sperando anche che quelle cause individuali bloccheranno in qualche modo la cessione di Eutelia, perché è evidente che comprare un'azienda dove non c'è nessuna causa e comprare un'azienda dove ci stanno 1400 cause individuali con richieste di rientro, immaginiamo pure che sia complicato. Quindi stiamo tentando di fare questa cosa nel più breve tempo possibile. È evidente che avere la possibilità diciamo di inserire nelle cause individuali le motivazioni della richiesta penale, della condanna penale, sono chiaramente un aiuto alla causa individuale, e quindi niente, i nostri avvocati stanno lavorando appunto su questa cosa.
Senti, ma però poi alla fine non si capisce più chi è che ha l'ultima parola per andare a bloccare la cessione del ramo di azienda a sto punto.
Ma infatti non si capisce, è evidente. Non si capisce, ma praticamente il tribunale del lavoro dice che sì, lui può ritenere la sentenza antisindacale, ma io credo che l'unico che possa effettivamente dichiarare che quella sentenza è nulla è se nel prossimo processo uscirà fuori, tra appunto le motivazioni, la simulazione della cessione. È evidente che se tra i capi di imputazione arriva anche la simulazione di cessione, diciamo che il conto torna, nel senso che quello che noi stiamo denunciando la magistratura lo conferma, solo che i tempi sono lunghi. Noi abbiamo il processo il 27 maggio contro i Landi, però 23 maggio, però sappiamo pure che non è che si chiuderà con la prima udienza, anche perché se è chiuso il primo con la prima udienza perché hanno patteggiato la pena, ma questi sicuramente andrà per le lunghe, quindi anche se noi arriveremo a una simulazione di cessione quando ormai di Otelia non ci sarà più niente, abbiamo comunque aperto.
Senti, invece l'altra parte, insomma, di cui volevo parlare in maniera sintetica era il programma industriale che avete presentato voi lavoratori, insomma. Sì. Vabbè, intanto l'avete fatto voi dal basso, insomma, è stata una vostra idea, insomma, l'avete pensato voi oppure no?
Guarda, questa cosa nasce in un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, perché i commissari, sia di Agile che di Eutelia, continuavano a chiederci per quale motivo noi volevamo rientrare in Eutelia. E quindi mi ricordo proprio un mio intervento in cui dissi: scusate, ma spiegatemi voi perché non dovremmo rientrare. Nel senso che io ho parlato per me personalmente, come ti dico adesso. Allora, io sono un settimo livello e sono specializzata, sono un DB Administrator e sono una scrivo procedure in PL SQL su piattaforma Unix Oracle. Quindi diciamo che è uno skill abbastanza ancora sul mercato. Allora, io credo che in un'azienda di informatica, se tu riesci a far fuori, quindi fai fuori delle figure professionali così che sono ancora sul mercato, non capisco che tipo di riqualificazione puoi fare sempre all'interno di un'azienda di informatica. Per cui abbiamo detto: tentiamo allora di fare delle riqualificazioni su un progetto di integrazione tra TLC e Information Technology. E poi noi siamo convinti che con una riqualificazione di questo tipo siamo anche appetibili noi stessi lavoratori sul mercato, in un'azienda che chiaramente sta portando avanti quel progetto. E a questo punto abbiamo chiesto noi a loro per quale motivo loro insistevano sul fatto che non saremmo dovuti rientrare in Eutelia, e chiaramente c'è stato il silenzio più assoluto. E da lì abbiamo capito che portando avanti questo progetto e spiegando appunto che le professionalità e le infrastrutture insieme potevano essere appetibili sul mercato, abbiamo deciso di fare questo studio rispetto alle infrastrutture di Eutelia e rispetto a...
Senti, ma lo studio su che cosa, insomma, verte, insomma, oltre, io leggevo in sintesi che si trattava mettere insieme sia la parte appunto delle telecomunicazioni insieme alla parte della rete, per appunto creare dei sistemi nuovi di compresenza appunto delle due aree e dei due aspetti. Poi sì, insomma, andare a leggere che materialmente, insomma, questa cosa qua andava a creare una fetta, cioè andava a posizionarsi dentro una fetta di mercato, in parte in concorrenza, insomma, con la Telecom, ma anche, certo, anche con altre, perché naturalmente sulle soluzioni di network, sulla rete fissa e del wireless, insomma, eccetera, certo, eccetera, e l'IT management, insomma, eccetera, eccetera, e poi la parte invece diciamo in cui la concorrenza è molto poca riguarda quello invece della videosorveglianza, esatto, sistemica, della sicurezza, addirittura arrivando a quella militare. Insomma, è di fatto un cambiamento di prospettiva rispetto a quello che faceva Agile. Cioè,
diciamo che noi ce l'abbiamo già quei progetti. Prima. Noi ci abbiamo già quei progetti, nel senso che noi come ex Getronics avevamo tutti quei progetti e quindi stiamo dicendo che siamo ancora in grado di farle. Guarda, questa cosa effettivamente. Noi, il nostro progetto è partito appunto dai progetti che noi avevamo, dalle commesse, dalle attività che noi avevamo quando eravamo Getronics e Bulle, quindi Getronics lavoravamo pure, e consideravamo ancora il Ministero dell'Interno sul progetto Schengen, quello è ancora gestito da noi. Da questo punto
Senti,
di vista noi...
Pronto Alessandro, no, ti riceviamo male, puoi ripetere le ultime cose?
No. Pronto? Avevamo sì pronto
sì adesso,
ecco,
adesso
le
sì.
attività che noi avevamo quando eravamo Getronics e Bull erano già di sicurezza, di videosorveglianza, e sono le attività che noi avevamo quando eravamo Getronics, diciamo, e Bull, nel senso ancora adesso lavoriamo sulla sicurezza delle frontiere. Se consideri che il progetto Schengen è tutto in mano a noi ancora, nonostante tutto quello che è successo riusciamo ancora a mantenerlo, quindi ci vede, il Ministero dell'Interno ci vede ancora affidabili rispetto a questo progetto. Quindi noi abbiamo preso tutte le facevamo prima che arrivasse Utelia, le perdesse tutte, perché non ci scordiamo che Utelia acquisisce due aziende che sono fortissime nella pubblica amministrazione e poi a un certo punto l'amministratore delegato dichiara di uscire dalla pubblica amministrazione e quindi chiaramente lì noi perdiamo tantissime commesse, ma i nostri progetti sono questi, noi lavoriamo al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, abbiamo lavorato tantissimo, quindi noi non abbiamo fatto altro che prendere quelle che erano le nostre attività e le nostre professionalità e presentarle in questo progetto, e quindi c'è anche il discorso della sicurezza, della video, delle intercettazioni. Alla fine, voglio dire, se tu c'hai anche un'infrastruttura lavori su quello. Guarda, ti dico, Landini ha fatto le conclusioni alla nostra assemblea dicendo appunto questo, con una battuta, ha detto voglio fare una battuta perché consentitemela, ma la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto il vostro progetto è quello che probabilmente, visto che parlate di intercettazioni, di videosorveglianza e tutta una serie di cose, probabilmente il governo dice no al progetto proprio per questo motivo. Ed era battuta, però noi le nostre attività sono state queste anche nel corso degli anni.
No, perché
insomma.
Noi non capivamo, insomma, parlando un po' con un po' di compagni, insomma, non capivamo se queste qua erano proposte nuove che facevate voi o appunto come dicevi tu era era solamente in ripresa di quelli che erano i progetti vecchi. Naturalmente, insomma, in questo diciamo insomma la nostra contrarietà rispetto ad alcune forme di lavoro o comunque
di questo tipo di lavoro, ma siamo assolutamente d'accordo.
Naturalmente la contrarietà in questo è legittima, anzi è fondata e principale, perché comunque la videosorveglianza, l'intercettazione e quant'altro sappiamo quelle che ne fa, cioè l'uso che se ne fa di controllo sociale, quindi insomma su questo politicamente non possiamo assolutamente essere d'accordo.
No assolutamente.
Va bene. Pronto?
Eccomi. Sì. Dico, nasce dal mettere insieme l'infrastruttura che è per noi, diciamo, per Getronics e Bull una cosa nuova, e invece le attività che noi avevamo prima che Utelia arrivasse, insomma, noi le nostre commesse erano 80% commesse pubbliche, di questo tipo, noi lavoravamo per le centrali di polizia, carabinieri, insomma, erano le nostre attività, più di Getronics rispetto a Bull, però insomma eravamo anche Bull lavorava per
però comunque stava tutta la parte diciamo di lavoro pubblico per ministeri denti che era quello insomma diciamo civile.
Ma c'era anche il trattamento di dati sensibili sì, però.
Ho capito. Va bene Alessandra, tu se non hai altro da aggiungere no. Ci risentiamo insomma prossimamente per capire come va a finire anche purtroppo la nuova acquisizione di Autoelia d'Agile in queste condizioni qua, che sicuramente insomma non garantirà tutti i posti di
ne perderemo altri e purtroppo sarà interessata anche Utelia a questa cosa, quindi anche i lavoratori, i colleghi di Utelia che si sentono tanto tranquilli con un'acquisizione,
oggi mi sa che è il momento che cominciano a scendere in piazza anche loro, sbaglio?
Si spera. Noi l'unica cosa che sappiamo che hanno fatto è stata quella di utilizzare la pausa pranzo per fare un presidio sotto l'azienda. Chiaramente ci sembra pausa pranzo, insomma, ci sembra veramente poco vista la situazione, ma non solo per noi, anche per loro. Noi capiamo che per i lavoratori di Otelia possa essere visto come un problema il rientro dei lavoratori di Agile, però crediamo che forse il futuro sta lì anche per loro, perché è evidente che se arriva qualcuno e compra Otelia si prende quei 13.000 chilometri che gli interessano e probabilmente i lavoratori staranno a spasso. Infatti. Mentre invece se qualcuno li costringe, gli imprenditori che vogliono comprare su un progetto serio di sviluppo e industriale, probabilmente non ci sarà il futuro per tutti, ma per la maggior parte dei lavoratori probabilmente qualche possibilità in più c'è.
Anche perché comunque bisogna rilanciare poi la lotta in quella che è la sua materialità e sostanzialità, perché insomma negli ultimi periodi, anzi già da quasi un anno, insomma, i lavoratori di Otelia non esprimono più quella conflittualità, insomma, che avevano all'inizio, quindi anche per cercare di materializzare tutte le cose che ci siamo dette, esatto. Insomma, bisogna che si discenda in campo, e su questo purtroppo non si vede più una solidarietà, una voglia di attivazione che avevamo riscontrato, insomma, esatto. All'inizio, anche con l'inchiesta che avevamo fatto, insomma, con l'inchiesta operaia che avevamo fatto. Cioè, secondo te, ultima battuta te la lascio su questa, insomma, c'è una possibilità che il movimento, insomma, dei lavoratori di Otelia si rimetta, insomma, in moto?
Guarda, ti dico, dopo noi abbiamo fatto un anno di guerra, avevamo degli stipendi bassissimi, per cui ritrovarci dall'oggi al domani in 7 mesi di stipendi, e poi da un anno a 800 euro al mese è costretto a trovare il famoso lavoro a nero col quale il Presidente del Consiglio consigliava di arrotondare. Purtroppo questo è quello che sta succedendo.
Pronto, Alessandra, scusa, ti sentiamo malissimo.
Dicevo che dopo 3 mesi senza stipendio e un anno di cassa integrazione a 800 euro al mese, la maggior parte dei lavoratori sono stati costretti a trovarsi quel famoso secondo il consiglio appunto consigliava di fare per arrotondare l'indennità di cassa integrazione. Quindi purtroppo poi le cose vanno così, quindi diventa complicato mettere insieme.
Pronto?
Mi senti?
Sì, adesso sì.
No, ti dicevo, purtroppo l'indennità di cassa ci ha un po' diviso, nel senso che ha costretto parecchi dei lavoratori a trovarsi quel lavoretto per arrotondare l'indennità e portare avanti comunque la famiglia e sopperire in qualche modo alle spese, ai debiti, alle cose. Per cui diventa veramente complicato anche per noi rimettere insieme tutti i lavoratori in occasioni, ecco, usciamo per esempio, ecco, sull'assemblea ci siamo riusciti, da lì abbiamo organizzato quel corteo, eravamo circa 400, che è vero che su 1.500 non sono tantissimi, però era nazionale e comunque dopo un anno di cassa, torno a ripetere, non sono pochi. Certo, noi confidiamo moltissimo su chi ancora sta lavorando e che non percepisce stipendio da 3 mesi, cioè noi siamo ritornati nella situazione iniziale, abbiamo i colleghi che stanno tentando di mantenere quelle attività che qualcuno sta invece cercando e probabilmente ci riuscirà di portarci via, e lo stanno facendo ancora adesso senza percepire stipendio. Sono 3 mesi che non vedono una lira, hanno preso adesso il 30% della tredicesima, e quindi pure loro poverini stanno in una situazione drammatica, però non riescono ancora a capire come muoversi, perché è evidente che a un passo dal fallimento sicuramente chi vuole portarci a quel fallimento deve anche trovare un responsabile, per cui fermarsi in questo momento diventa anche complicato, perché potrebbe effettivamente accelerare il processo di fallimento e poi attribuirlo ai lavoratori che si sono fermati, quindi è anche una situazione molto delicata in questo momento.
Infatti. Ok, va bene Alessandro, noi ti salutiamo e ti ringraziamo come al solito della corrispondenza, e ci risentiremo naturalmente per aggiornamenti da questa radio.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Pensiamo come sa da fare cagno munna, caccia circonna, si no sa funna. Pensiamo come sa da fare cagno munna, caccia circonna, si no sa funna.
Basta grattacei, cemento inquinamento, torniamo a Campore a fare l'amore in tel fomento. Basta col progresso, torniamo a tradizione, da Zine del virus o de che il sand e che il bon. La gente ora non fa più l'amore, il mondo si è riempito di odio e di dolore. Ora dimmi dove che si andrà a finire, è ora di partire, è ora di reagire. Non possiamo ignorare guerre, lotte e morti bianche, vite spezzate per pigliare due palanche. Non è questa la vita, non è certo realtà, alziamo il baricentro e guardiamo a sei pin là. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Pensiamo a come sa da fare cagno una caccia circonna, si no sa funna. Pensiamo a come sa da fare cagno una caccia circonna, si no sa funna. Sarà pur vero che la speranza è l'ultima a morire, ma chi vive sperando poi come va a finire? Per quanto cerchi di essere civile, una rivoluzione è la migliore soluzione, visto mai che cosa cagnano per loro. La situazione critica e ci critica fa buona, ma costruttiva insieme costruimmo un futuro. Si no facciamo a fine chi sopiglia sembra cura.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Pensiamo a come sa da fare cagno una caccia circonna, si no sa funna. Pensiamo a come sa da fare cagno una caccia circonna, si no sa funna.
Cercherò una soluzione, ma senza ribellione, per far sì che ogni persona possa gridare il suo nome a testa alta. Urlate e basta, non vi rimane che la voce per conquistare una piazza. Pochi giorni fa giravo per la mia città, con Alfa si diceva che può funzionare. Cantiamo per placare tutta questa gente infame, senza affondar col mondo che ancora gira male.
Ne guardo un poco intorno e vedo che il mondo è cambiato. Chi rumega, chi stuzzega, chi multa e bucumbra. Mi ripeto nella testa quello che sarà sarà, ma basta lamentarsi, bisogna darsi da fare. Dalle fuoco a chi ti obbliga a pensare come loro, dalle fuoco a chi ti obbliga ad odiare come loro. Basta unirsi, non solo uomo, per sconfiggere tutti loro. Mi penso come testa e mi unisco a questo coro.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon. Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.
Ok, allora ritorniamo in onda con Corrispondenza Operaia, la seconda corrispondenza di oggi. Sono le 12:40 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento adesso con Maurizio. Pronto? Ciao Maurizio.
Sì, salve, ciao, allora. Buongiorno a voi. Grazie del
Maurizio è sì. uno dei lavoratori della Technicolor, insomma, esatto. Famosa azienda multinazionale, il leader, esatto. Mondiale, diciamo, anche storico di quello che è la stampa e lo sviluppo di pellicole cinematografiche, con l'azienda, insomma, che sta a Roma in via Tiburtina,
esatto,
e tutti conosciamo bene, insomma, anche perché sta là da oltre 60 anni, quindi anzi no, diciamo 50 anni, però insomma sono sempre tanti.
È tanto,
e che dal 28 dicembre dello scorso anno, diciamo, ha avviato la procedura di mobilità per 75 dipendenti,
esatto,
dell'area, appunto, dei film. E voi intanto siete in presidio, se non sbaglio, quindi intanto sì. mi racconti come va il presidio e poi entriamo nel merito di quello che è la vertenza.
Sì, andiamo adesso per farci notare un po' da tutti e per darci un po' di spazio di notorietà, insomma, di quello che succede, perché la differenza è siamo una storia come tante altre aziende, però il fatto che la nostra azienda, la Tecnico Oro, non è un'azienda che sta fallendo, che sta con un passivo, anzi ha molto lavoro, però per una previsione che loro hanno fatto dicono che 70 dipendenti saranno sempre saranno in più, e questo è, per noi è assurdo, nonostante i loro fatturati siano in attivo, arrivare a doverci licenziare così è un po' strano, insomma, questa è la cosa che ci fa rabbia a noi.
Senti, adesso siete in presidio sotto al Ministero del Lavoro.
Siamo qui al Ministero del Lavoro, sperando che qualcuno, aspettando che qualcuno ci possa dare un ascolto. Abbiamo già fatto tutte i vari gradi al comune, regione, abbiamo chiesto un po' a tutti, siamo arrivati adesso al Ministero del Lavoro, insomma, perché se qualcuno ci ascolti, ecco, tutto qua.
Tra l'altro poi mercoledì, se non mi sbaglio, avete un'interrogazione regionale, sì, all'Assemblea regionale della Regione Lazio.
Sì, perché tra le altre cose stiamo cercando di convincere ovviamente l'azienda per la cassa integrazione, l'unico ammortizzatore sociale che ci aiuta ci aiuta a tirare avanti, tra parentesi, insomma, perché la nostra azienda dice che l'ammortizzatore sociale così non, la cassa integrazione per noi è, perché loro prevedono che questa crisi non sia solo temporanea, perché la pellicola è un supporto, ecco, non ve l'ho detto, un supporto che sta sparendo, in effetti è vero, però loro l'hanno anticipata tanto hanno anticipato questa crisi, e francamente loro detto non possiamo chiedere la cassa integrazione, perché la cassa integrazione viene chiesta soltanto se è un periodo di poco lavoro, e invece loro dicono che è una cosa che non può tornare, in effetti è vero, ma loro l'hanno caricata parecchio, proprio per... loro hanno fatto soltanto la richiesta per la mobilità, che è di fatto un licenziamento, no?
Certo.
E quindi stiamo cercando di convincerli in tutti i maniere, e chiedere soprattutto ovviamente alla regione, che firmerà poi la cassa integrazione, di insistere sull'ammortizzatore sociale per noi più comodo per ora, insomma, perché almeno per un anno siamo, diciamo così, tranquilli di poter avere un sussidio al lavoro, insomma.
Sì, però comunque poi bisogna pensare al futuro, insomma, la lotta penso che avvertirà, oltre alla cassa integrazione istantanea, comunque alla non licenziamento, che mi sembra.
Questo è stato la base della nostra lotta, far calare i 73, ma è un punto su cui l'azienda non vuole scendere, non sappiamo il perché, ma insistono a non scendere sul numero.
Allora, il solito gioco delle parti, insomma.
E allora loro sicuramente hanno i loro piani ben congeniati, e quindi insistono, insomma.
E fanno naturalmente alle spese dei lavoratori, insomma.
Ovvio,
Leggevo sul comunicato, insomma, che gira sulla Technicolor, che cioè, insomma, là ci stanno molti molti problemi, e fra l'altro intanto sul punto della procedura di mobilità leggevo, sì, appunto, che era per 75 dipendenti, certo, su 147 che lavorano sull'area film, e esatto. Però diciamo, questa crisi, come accennavi tu prima, è del tutto gonfiata, perché diciamo quest'anno fra l'altro la Technicolor non è in crisi, perché diciamo che
non è in crisi, non è una azienda che sta
inutile,
non vuole, assolutamente, esatto,
da anni, quindi insomma non rientra nella crisi, no. Ma naturalmente, come molte aziende purtroppo oggi usano lo sparacchio della crisi per fare i loro profitti,
per giustificare, giustificare all'INPS tutte le varie cose, no? Ovvio, se no non potrebbero giustificare i 70 licenziamenti, loro hanno, ma i numeri sono stati completamente modificati, ovviamente a discapito nostro, a favore, certo, loro.
Poi tra l'altro, appunto, cioè quest'anno addirittura si viene da oltre 100 ore di lavoro straordinario, quindi comunque vuol dire che la produzione anche è stata in più invece che in meno, quindi cioè, non si capisce perché licenziare se fare il nostro straordinario.
Ti dico di più, purtroppo la delusione più grande sono i nostri colleghi, che nonostante tutto quello che sta succedendo sono costretti, ovviamente, tra virgolette, a fare straordinario tuttora, il sabato e la domenica, per noi sono giornali straordinari, sono costretti ad andare a lavorare, perché in effetti il lavoro c'è. È pur vero che noi facciamo un po' di assenteismo, queste cose così, però purtroppo a trascioperi e sono cose che dobbiamo fare, insomma.
Beh, certo, come minimo, insomma, fanno 100 ore di straordinario all'anno, insomma, un minimo.
Da quando è cominciata tutta questa storia sono altre ore straordinarie che stanno facendo tuttora, sabato mattina credo che hanno lavorato, quindi è proprio una cosa strana e i numeri stanno cambiando, la quantità di lavoro che stanno facendo adesso è aumentata rispetto a sempre alla loro previsione che hanno fatto, loro sempre questa previsione che per quest'anno non ci darà poco lavoro.
Ma fra l'altro leggevo appunto che già nei primi due mesi di questo anno hanno già raggiunto un terzo di tutto il totale della produzione prevista, quindi comunque neanche quest'anno in teoria ci dovrebbe essere quello che paventano loro.
Questo è un altro motivo perché non vanno la cassa integrazione, perché alla fine dell'anno si saprà che la loro previsione era sbagliata e ovviamente le persone che stanno in cassa integrazione potrebbero essere integrate, loro questo non lo vogliono, non vogliono far rientrare le persone che saranno andate in cassa integrazione, apposta si stanno, diciamo, boicottando la cassa integrazione preferiscono la mobilità.
Sì, infatti questo comunque leggevo che si paventava appunto il fine dell'azienda dal comunicato, si pensava che alla fine fosse di andare a ricorrere ad una ulteriore precarizzazione dei contratti per usarli appunto quando salgono i carichi di lavoro.
L'hanno ammesso loro davanti a con i sindacalisti, contro il segnale, hanno ammesso che è vero che taglieranno queste persone, però durante un picco di lavoro loro saranno costretti a licenziare a tempo indeterminato per prendere poi dei contratti a termine.
Infatti,
è una loro ammissione.
Puoi andare a descrivere qual è la composizione contrattuale adesso che avete alla Technicolor? Insomma, ci stanno comunque contratti a progetti, ma di questi 75, insomma, la maggior parte sono a tempo indeterminato.
Tutti a tempo tutti i licenziamenti riguardano tutti i tempi indeterminati, ovviamente. E i contratti a termine sono pochi, che terranno ovviamente fino al termine, ma non so, finché riescono a stare nel termine di 3 anni li tengono, poi ovviamente vicino allo scadere non gli avrà rinnovato. Ma che si comporta un po' così.
Quindi insomma abbiamo chiarito quello che è il vero scopo, insomma, questa avvertenza della Technicolor. Poi
è una previsione di calo di lavoro accentuata tantissimo, un largo anticipo insomma sui tempi, perché è vero che il nostro supporto, che è la pellicola, sta sparendo, vedete, mai i supporti digitali hanno preso il sopravvento, lo prenderanno sicuramente, ma non così velocemente come ci aspettavamo, questo è il dunque.
Senti, poi leggevo fra l'altro che c'è un forte problema di discriminazione sindacale all'interno della Technicolor,
potremmo parlare un'altra ora se vuoi,
la sintetica, insomma, che fra l'altro leggevo che le organizzazioni sindacali non sono riconosciute all'interno della Technicolor, è una cosa assurda, insomma, però
allora ti spiego, qui il sindacato è mancato da tanti anni all'interno della Technicolor. Un giorno io, alcuni ragazzi, alcuni colleghi, ho detto vabbè, perché no, far entrare il sindacato dentro, e abbiamo contattato i vecchi sindacati esterni regionali, si può fare tutto, bene, abbiamo cominciato a andare un po' in giro tra i reparti a chiedere, iscrivete, a farsi vivere i colleghi, abbiamo anche raggiunto un certo numero. Un anno fa siamo riusciti a fare le elezioni, addirittura a fare elezioni per far nominare i nuovi rappresentanti interni, e è vero, non c'è stata una grande affluenza alle votazioni, però alla fine sono venuti, insomma. Però la Technicolor ha voluto mettere visto che non era tanta gente, non ha riconosciuto i rappresentanti, come dire, visto che non c'è andato nessuno, quindi poi non vi riconosciamo come rappresentanti sindacali. E tra parentesi, non può essere l'azienda a dire se sono più o meno valide.
Infatti.
Noi abbiamo fatto una denuncia e c'è stato l'articolo 28, insomma, come comportamento antisindacale per questo fatto. E quindi niente, guarda, ci sarà la sentenza
il 7 aprile leggevo che è prevista la prima udienza d'appello rispetto al comportamento antisindacale della Technicolor.
Perché diciamo che chi si avvicina al sindacato all'interno della Technicolor non è mai stato visto come una brava persona, così, ecco, diciamo pure così.
Senti, invece rispetto sì. alla mobilitazione, insomma, state iniziando adesso, cosa avete in mente, qual è la...
Ti dico, ecco, la delusione dei miei colleghi, di quelli che siamo sempre pochi, allora ci sono 73-75 sub per il tecnico, e durante i scioperi, le varie assemblee, le varie cose, siamo sempre i presidi all'interno della Technicolor, siamo tutti intorno sempre ai 20 persone, 20-25 massimo, forse 30 abbiamo raggiunto con qualche manifestazione, però mai più di così. E quindi ti dico la verità, l'azienda praticamente fa il lavoro solo, ma i miei colleghi sono i maggiori affetti in tutto ciò, perché alla fine tanti loro verranno mandati via, e non so se si rendono conto veramente di quello che sta succedendo, perché dal 28 dicembre, insomma, sono passati 2 mesi e non siamo riusciti a coinvolgere tutta l'azienda alla fine, perché alla fine facciamo parte tutte della stessa azienda. Qui su 147 persone, 70 vengono mandati via, è strano.
Senti, perché secondo te i lavoratori non rispondono, insomma?
Questo è una domanda che ci facciamo tutti noi, ma è possibile che non si rendano conto? Perché loro, ci sono tanti che stanno così tranquilli, diciamo, perché tanto c'è l'azienda, a me, io ho sempre comportato bene all'interno dell'azienda, quindi a me mi viene, gli altri non lo so. Però purtroppo questa cosa accadrà a molti di loro, che si troveranno senza lavoro e non hanno lottato, non hanno fatto nulla per evitarlo. Questo io non so se... Non so bene come fanno a pensare che si salveranno tutti, perché ho detto sono il 50% verranno dell'area film, come dicevamo, la parte tra stampa e sviluppo, e verranno mandati via, e loro insistono, forse stanno tra quelli che potrebbero salvarsi, sì. E però non si salveranno, questo è il fatto, perché 73 persone devono essere mandate via, quindi non lo so, non so quello che pensano effettivamente, non so che sicurezza hanno, io francamente non ce l'ho d'essere salvato o di rimanere in Technicolor, dico la verità.
Cioè, è una roulette russa, quindi insomma tutti sono coinvolti da questo punto di vista, visto che i nomi non sono stati ancora fatti.
No, assolutamente no, però diciamo basta, se si capisce chi rimane,
sì. Sì. Senti, io poi leggevo fra l'altro che la Technicolor, insomma, visto che la previsione, come dicevi tu, dello sviluppo in pellicola dei film ormai in effetti è caduta come potenzialità di mercato, perché ormai la digitalizzazione è imperante. Però, fra l'altro la Technicolor non ha in questi anni di previsione, insomma, perché la digitalizzazione è stato comunque un evento graduale, cercato di riprogettare le mansioni operative di...
E questa è un'altra accusa che abbiamo fatto ai nostri capi, insomma, perché loro hanno previsto adesso questa cosa, ma qualche anno fa avrebbero potuto pure prevedere che saremmo arrivati a questo punto, e non hanno cercato di ricollocare, insomma, soprattutto all'interno dell'area digitale, qualcuno è stato messo, sì, è vero, ma rispetto alle persone che adesso si troveranno senza lavoro sono pochissime, poche, veramente poche.
Certo. Poi, fra l'altro,
è un'accusa che abbiamo fatto anche ai nostri capi, insomma.
Poi, fra l'altro, se non mi sbaglio, la Technicolor ha preso pure dei fondi regionali per la riconversione produttiva e la ricollocazione interna dei lavoratori, insomma, ha fatto fare dei corsi di formazione che poi alla fine non sono serviti a niente.
Purtroppo quando c'è da prendere i fondi è facile, poi dipende che fine fanno questi soldi, ovviamente i corsi poi toccano sempre chi li segue, o persone sicuramente più vicine all'idea dell'azienda, e va bene. I corsi non sono serviti, a qualcuno probabilmente sì, ma a tanti altri no, perché tanti altri hanno fatto sicuramente i corsi, ma quelle persone hanno fatto il corso, ma non è servito a nulla poi, perché si troveranno come persone cassa integrale alla fine.
Cioè, quindi comunque in teoria loro hanno fatto dei corsi per la riconversione produttiva di un settore comunque in disfacimento, che però fra l'altro appunto si sono fregati i soldi. E non hanno più fatto
detto
niente.
Questo.
Vabbè, no, lo dico io.
Perfetto.
Insomma, questo sembra essere nei fatti la realtà. Fra l'altro, l'interrogazione...
L'idea che passa è quella, che che sembra da più una cosa, tanto prendiamo i soldi, facciamo i corsi, facciamo fare i corsi ai ragazzi e poi...
Tra l'altro comunque appunto dei fondi che vanno in capo alla Regione Lazio, quindi sì, si spera che l'interrogazione che ci sarà all'Assemblea regionale della Regione Lazio vada comunque anche a chiedere conto dei soldi spesi poi buttati così.
Soldi investiti e poi finiti là così, che poi Tecnologo comunque per l'area digitale assume personale diverso da noi, insomma, da personale che è già interno, che loro dicono no, serve una qualifica, serve una cosa, e, sì, sicuramente, però magari qualche anno fa la gente poteva essere pure avvicinata, i dipendenti o meno di Dania, è avvicinata all'area digitale in modo graduale, tanto voglio dire, un lavoro si può imparare, no, insomma, stanno sul posto è più semplice.
Senti, ma sì. La composizione interna dei lavoratori, insomma, sono molto giovani, se non mi sbaglio.
Sì, siamo tutti intorno adesso, guarda, usciamo dai 30, dai 20, anzi, il più giovane sono i 28, fino ai 40-44 anni il più anziano. E quindi questa fascia d'età abbiamo, tutti molto 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 lontani da un'età pensionabile, insomma, siamo proprio lontani per poter arrivare a una pensione con gli ammortizzatori sociali o con degli aiuti, insomma.
Sì.
Non ci riguarda proprio questo sistema.
Senti, un'ultima domanda te la faccio appunto sulla mobilitazione, cosa avete in mente nei prossimi giorni, quali sono le prossime tappe,
le varie assemblee sindacali, sì, stiamo provando di fare piccole proteste, insomma, fuori ai cinema, diciamo dove ci riguarda, partecipando a prime che vengono fatte, però ti dico, non ci aiuta neanche la questura, perché ecco, ti dico questa, avevamo una prima all'Adriano per la prima degli amici miei, sì, però ci hanno dato, non possiamo presidiare là davanti, ce l'hanno data invece che vicino all'Adriano a Coda di Rienzo, quindi sembra veramente di combattere contro i mulini a vento, perché già l'avevamo fatta una, tranquilli, non è successo nulla di volantinaggio, semplice. Cosa ci abbiamo riprovato, però ci hanno detto no, lì non va bene, andate a quella di Rienzo, Piazza Cure, francamente è come non esserci. E continueremo così su questo piano, poi siamo sempre lì fuori alla nostra azienda, con un presidio allora dal mezzogiorno alle 16, alterniamo dei ragazzi facendo volantinaggio sempre lì in zona, con i nostri striscioni. E questo, vabbè, poi abbiamo sempre i vari incontri, e poi aspettiamo sempre l'incontro con la regione, insomma, per avere la cassa, insomma, avere una risposta sulla cassa integrazione, insomma.
Ho capito. Va bene. Maurizio, noi ci salutiamo, naturalmente ci terremo in aggiornamento anche per capire come va l'interrogazione.
Sì, siamo ormai gli sgoccioli, sì, quindi siamo all'atto finale.
Ho capito, cioè, insomma, quindi insomma, si spera che il livello di partecipazione alla mobilitazione sia comunque più grande dei lavoratori, insomma, della
Tecnicolor,
e che si alzi anche il livello di conflittualità, perché se vogliamo portare a casa almeno qualcosa, purtroppo, sì. Va bene, Maurizio, noi ci risentiamo, ti ringraziamo per la corrispondenza.
Grazie dello spazio, grazie mille.
Ciao.
Ci vediamo, grazie. Ciao.
Va bene, ok, sono è l'una quasi, noi andiamo a chiudere la trasmissione di oggi di Corrispondenza Operaie. Lo vogliamo fare con una canzone per Dax, scritta negli anni passati, perché fra due giorni appunto ricorrono gli 8 anni dall'efferato omicidio per mano fascista del compagno di Milano Dax. Naturalmente ci saranno dei collegamenti con Milano nei prossimi giorni e con le varie iniziative che si faranno. Intanto il pensiero di Corrispondenza Operaia oggi va a lui, e con questa canzone noi vi salutiamo e ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti.